Quelle che state per ascoltare sono le ultime conferenze di Padre Mariano da Torino e furono tenute agli allievi dall'Accademia Militare di Modena in preparazione alla Pasqua nei giorni 31 marzo e 1 aprile 1971. Non hanno la perfezione tecnica della registrazione in studio, ma sono conferenze ricche per il contenuto e la forma. E, come dice il suo biografo, forse il miglior saggio di come Padre Mariano, con agilità e continuità di pensiero ammirevoli, parlava dall'abbondanza del cuore, attingendo alla vasta cultura, alla costante meditazione e dalle convinzioni che solo una vita vissuta con impegno totale può dare. Esse sono anche la testimonianza della sua grande bontà, squisita delicatezza d'animo. Siamo in grado di rivelare l'origine di queste conferenze. Il cappellano militare scrisse una lettera per invitarlo e perché accettasse aggiunse: «Il mio generale ci tiene molto e se lei non viene a Modena mi squalifica». Immediata la sua risposta: «Caro padre, perché lei non faccia brutta figura col suo generale, sono disposto a venire a Modena per la preparazione alla Pasqua. I temi li comunicherò per tempo». Restituendo poi le bozze scriveva: «Carissimo padre, che fatica correggere questo sciagurato testo. Dio mi perdoni. Completi la correzione come crede lei. Abbondi in puntini sospensivi che salvano capre e cavoli e danno la precisa sensazione del parlare sospeso, interrotto, diretto». Questo il padre Mariano, un uomo buono e umile, che pur già minato dal male morirà un anno dopo e nonostante la sua grande notorietà, dopo 17 anni di conversazioni televisive, con punte di ascolto anche di 12-15 milioni di telespettatori, accetta un ulteriore gravoso impegno anche per non far sfigurare davanti al suo generale uno sconosciuto cappellano. Non sta a noi anticipare il giudizio della Chiesa, che ha già avviato il processo di beatificazione di questo umile francescano. Ma per i tanti che lo hanno ascoltato ed hanno ricevuto il conforto della sua parola, Padre Mariano è già santo. Ed è con viva commozione che ascolteremo dalla sua voce, nella prima conferenza L'attualità di Gesù, la seconda è Mistero cristiano, l'elogio della santità e dei santi. Chi sono i santi? Uomini come noi, spesso in partenza peggio di noi, ma hanno creduto nell'amore, hanno cercato di vivere anche solo un aspetto di quel poliedrico personaggio che è Gesù. Gesù, che sta nell'angolo della strada, ti lascia passare tante sere senza dirti nulla, ma prima che tramonti il sole della tua vita, senza dubbio ti dirà una parola, e sarà la parola che fa per te. Ascoltiamola. L'attualità di Gesù.
Cara eccellenza, eccellenze e tutti voi che mi ascoltate, sulla terra nascono ogni giorno circa 200.000 uomini. Vediamoci, nascono bambini, vivono chi 10 giorni, chi 10 anni, chi 30 anni, 50, 90, anche 100 anni, anche più, ma poi tutti quanti muoiono. E quando sono morti gli uomini scompaiono tutti, chi prima, chi poi, dall'occhio, dalla memoria e quello che è più triste, dal cuore dei viventi. Tutti senza eccezione. Anche personaggi di primo piano che sono stati al centro dell'attenzione, degli amori o degli odi degli uomini, personaggi per i quali uomini hanno dato la loro vita. Quando scompaiono dal teatro della vita umana, cala su di essi una coltre molto triste, quella dell'oblio. Pensate, per fare qualche esempio, così come viene a caso, a un Napoleone, a un Alessandro Magno, a Giulio Cesare, quello che volete. Chi oggi darebbe la vita per uno di questi personaggi? Un pazzo, ma non un uomo ragionevole. Non c'è eccezione a questa legge inesorabile dell'oblio che si posa sopra i personaggi più celebri del mondo umano. Non c'è eccezione, ce n'è una, l'unica, quella di Gesù. Non per nulla Hölderlin, che è forse il poeta più pagano della Germania moderna, in quella sua celeberrima lirica intitolata Der Einzige, lo chiama lui l'unico, l'unico, è l'unica eccezione. Non c'è dubbio che oggi Gesù è mille volte più conosciuto e mille volte più amato di quando 2000 anni fa visse la sua breve esistenza terrena in quella che allora era la provincia romana della Giudea. Tant'è vero che oggi c'è gente che lo combatte senza conoscerlo, soprattutto gente che lo ama. Vedete, non si combatte qualcosa che non c'è più, una moda che è sparita. Ed invece questo è toccato a Gesù, sono dati storici quelli che vi porto, sia pure a volo d'uccello, da quando ha incominciato la sua marcia nelle coscienze umane, da allora è incominciato Giuliano, le persecuzioni, fino ai senza Dio di oggi, sino agli ipercritici, alla critica razionalista del secolo scorso e dei primi decenni del nostro secolo. Hanno cercato con la guerra fredda, con la guerra calda, di strapparlo dalle coscienze umane, di radiarlo dallo stato civile dei viventi, senza mai riuscirci. E cosa curiosa, tanto più è stato illustre il nome di quelli che lo hanno combattuto, tanto più fragorosa è stata la loro caduta. E si assiste a questo fatto obiettivo, che quelli che hanno combattuto Gesù, soprattutto nel campo della critica, man mano che si avanzano nella storia, sono superati da altri, dai loro successori, che cancellano con la loro critica quello che essi hanno detto. Quindi si distruggono a vicenda questi critici. Sa proprio l'impressione di essere come quando si è sulla riva del mare, che c'è uno scoglio là sotto la luce del sole e i flutti si avvicendano un dopo l'altro per, se potessero, no? Per svellerlo, per strapparlo, sradicarlo, farlo scomparire, ed invece hanno il risultato unico di farlo risplendere, più luccicante, più lucente, più attraente, più amabile, più amato di prima. Gesù oggi è amato da milioni, non da tutto quel miliardo di cristiani come andiamo dicendo che siamo, ma senza dubbio ci sono oggi alcuni milioni di uomini che vivono per lui, che vivono di lui, che orientano la loro esistenza totalmente in lui e che sono pronti, pur consci della loro miseria e debolezza, a dare la loro vita per lui. È un'eccezione unica nella storia degli uomini questa, perché non si tratta di dare la vita per le sue idee, per la sua dottrina, per la sua persona. Quindi non c'è dubbio, Gesù è il più vivo dei viventi. È reale Gesù. Ma che cosa strana e come triste anche per la cultura, per la scienza, quando voi aprite la grande enciclopedia sovietica, alla voce Gesù di Nazareth, alla quale vengono dedicate sì e no 7-8 linee in caratteri cirillici anche abbastanza grossi, non dice quasi niente, ma dice subito Gesù di Nazareth, mitico fondatore del cristianesimo, cioè non è esistito Gesù. E con la stessa enciclopedia, per curiosità, sono voluto andare a vedere, a Beria, di cui oggi nessuno forse ha più memoria, dedica 11 pagine di quella enorme enciclopedia. Questo non è scientifico, no? Non è serio. Gesù è il personaggio storico, direi in un certo senso, più certo che abbia la storia. Gesù appartiene alla storia, è contemporaneo di Augusto di Tiberio, di Erode di Pilato, di Anna e di Caifa, personaggi storicissimi. Noi siamo informati su di lui meglio che su molti dei più illustri dei suoi contemporanei. Migliaia di uomini l'hanno visto camminare, mangiare, piangere, anche forse sorridere, come Chesterton stava dicendo. E l'hanno visto, l'hanno toccato con le loro mani, l'hanno visto lavorare, l'hanno sentito dire delle cose straordinarie. Nessun uomo ha mai parlato come quest'uomo, andavano dicendo gli onesti. E l'hanno visto compiere dei prodigi, delle cose certe sulla luce del sole. Noi siamo informati su di lui, badate, non soltanto da amici, ma anche da nemici, da indifferenti, come Plinio, come Tacito, da nemici come il Talmud o Giuseppe Flavio, ma soprattutto, certo, da amici, cioè da quelli che sono quei quattro libretti, che in fondo è un libretto solo, il libro più bello che abbia l'umanità, a conti fatti. Quante volte io vado pensando, se per un qualche cataclisma, speriamo che non venga davvero, sparissero tutti i libri degli uomini e rimanesse soltanto più quello, no? Davanti a noi, il Vangelo, forse ricominceremo una vita nuova tutti quanti insieme. Il Vangelo, che come voi sapete non è un libro, una biografia di Gesù, non vuole essere, è la testimonianza, si potrebbe dire, registrata, non c'era ancora il registratore, magari l'avessimo avuto a quei tempi, potremmo sentire proprio il timbro della voce di Gesù. Sarebbe forse poco gradevole al nostro orecchio quei suoni aramaici molto aspri. È la registrazione di quella che era la catechesi, parola brutta, difficile, la predicazione, no? Dei primi apostoli. Che cosa andavano dicendo alle folle? Dicevano questo. A un certo momento si è sentito il bisogno di registrare, di scrivere, per poterlo diffondere e fissare, quelli che erano i motivi più frequenti della predicazione dei primi decenni del cristianesimo. Per 30 anni circa la Chiesa ha vissuto senza bisogno di Vangeli scritti. Poi ha cominciato a sentire questa esigenza e li ha scritti. Matteo e Giovanni, testimoni oculari, e Marco e Luca, testimoni di quello che dicevano tutti, perché più che quattro personaggi che nella loro concordia discors ci dicono tanto, seppur per noi dicono sempre troppo poco di quello che è stato Gesù per i suoi contemporanei, ci danno una fotografia, come dire, nulla ci dicono del volto fisico, ma del volto spirituale, che è molto più importante, molto più interessante. Vedete, i libri grandi dicono quello che è solamente essenziale. Un volto umano può essere deturpato da una disgrazia automobilistica, no? Una diva del cinema può essere deformata, mentre il volto spirituale non subisce, non patisce di queste usure. Ebbene, da quelle pagine emerge questa figura che senza dubbio non soltanto è storica, ma cosa curiosa, mentre è storica, è direi nel centro della storia, pur essendo vissuta 2000 anni fa, no? Quando appena cominciò un po' la storia civile del nostro mondo occidentale. Gesù è di 2000 anni fa ed è nel centro della storia, tant'è vero che da molti secoli, senza bisogno di trattati, di congressi storici, gli uomini dividono la storia con un criterio cristologico più che cronologico, tanti anni ante Christum Natum e tanti anni 1971 post Christum Natum. Tutte le volte che voi, cari giovani, mandate una lettera alla vostra fidanzata e mettete la data, 7 maggio, 1 aprile 1971, che cosa affermate? L'esistenza storica di Cristo, no? Vedete come si fa presente anche nelle nostre cose più banali questo personaggio, che è nel centro della storia, come diceva il Droysen, un grande storico, Hegel, un grande filosofo, e sembra che sia proprio sullo spartiacque della storia, e i secoli fluiscono davanti a lui, e cerchino di essere contenuti in lui. Non è che lui debba trovare un posto nei secoli, ma la storia umana si affanna a trovare un posto in lui. Lui che è sempre attuale, e mai di moda. Vedete che differenza c'è fra la moda e l'attualità? La minigonna o la maxigonna possono essere di moda, poi spariranno, ritorneranno a vestirsi come le nostre nonne, magari con i cerchi del Settecento. E invece l'attualità è un'altra cosa. Gesù è attuale sempre. Perché? Perché non soltanto è storico, non soltanto è nel centro della storia, ma supera la storia. Io vedevo recentemente in un libro di arte cinese cristiana dei bei disegni, dei dipinti, anzi a colori, di Gesù, della Passione. Gesù bambino è rappresentato col codino, per quanto stia scomparendo anche là il codino. Perché? Perché sentono che è uno dei loro, è fuori del tempo, è palestinese, ma anche i fuegini, anche gli ottentotti cristiani, sentono che è uno di casa, è di 2000 anni fa ed è invece attuale. Paolo dice, ieri, oggi, nei secoli. Siamo sicuri che fra 2000 anni, se ci sarà una nuova rinnovata accademia come questa vostra, mi ha detto tanto gentilmente il vostro generale, che stanno preparando cose belle per migliorarla, ce ne saranno un'altra, poi altre, e se verrà un altro padre a parlarvi della Pasqua dovrà dirvi sempre queste cose, saranno sempre attuali. Questo è mirabile, eh? Questo è strano, questo è unico. Perché questo? Perché gli uomini sentono. Se potessimo radunare tutta quanta l'umanità, siamo 3 miliardi e mezzo circa di uomini, in una grande arena, ma dove trovarla? Manco il Sahara penso che sia capace. Poi come parlare a tutti questi uomini con una lingua che sia comprensibile a tutti? E intessere un breve dialogo, fare delle domande? Insomma, voi uomini che avete fatto tante esperienze dopo secoli di lotte, di delusioni, di dolori, chi vorreste per guida dell'umanità, così alla buona? Chi sentite che a conti fatti è colui che può meglio soddisfare le esigenze umane. Io sono certissimo, non perché io sono, non per mio merito cristiano, che l'umanità, anche quella che appena appena conosce Gesù, griderebbe ad una voce: Gesù. Perché? Perché egli è il maestro degli uomini, lo sentiamo tutti. Non un maestro, ne abbiamo avuto tanti maestri, ce ne sono dei maestri. Cosa curiosa, quando si è alle elementari si ha un maestro o una maestra, poi se questo e quella studiano diventano professore, professoressa, poi se fanno le cose sul serio e vanno all'università tendono a diventare, a ritornare maestri, un maestro. Perché? Il maestro è colui che magistat, che dà qualche cosa di più di quello che hanno gli allievi, no? Dona, ecco. La funzione mirabile del maestro è colui che con la sua vita soprattutto e con la sua dottrina accresce, arricchisce colui che sta ad ascoltarlo. Questo è un maestro. Gesù è il maestro, lo sentiamo tutti, che non è paragonabile a nessun altro. Quindi lo chiamiamo il maestro. Perché? Perché la sua parola è semplice che la afferra anche un bambino, un adolescente, ma è così alta, così sublime che non riesce, non dico ad esaurirla, ma ad approfondirla, a chiarirla, non l'esegeta, non il biblista, non il teologo, neppure il santo. Il santo è colui che si sforza di vivere, non soltanto di credere, ma di vivere la parola di Cristo. Ed ecco perché lo riteniamo il maestro. Ma poi, cosa strana, questa sua dottrina che è fatta e valida, l'esperienza dei secoli lo sta dimostrando, e siamo certi che non sarà mai smentita per passare di secoli, è valida per tutti gli uomini, di tutti i tempi, di tutti i luoghi, maschi e femmine, sposati e non, ricchi e poveri, dotti e ignoranti, bambini e vecchi, malati e sani. Dove c'è mai un maestro che dica cose valide, utili, preziose per le categorie umane? Ora, mentre questa sua parola è valida per tutti, è, qui è il mirabile, la grande scoperta che fa un uomo che nell'età matura legga per la prima volta il Vangelo, è fatta per te, per la tua anima. Io ricordo all'ospedale Santo Spirito, dove sono stato cappellano 4-5 anni, proprio ai primi anni della mia esperienza sacerdotale, un giorno fu ricoverato di urgenza un senatore dell'estrema sinistra per un incidente stradale, una gamba fracassata, e rimase da noi per un 15 di giorni, poi andò in clinica. E io andai a trovarlo e mi permisi di offrirgli una copia del Vangelo per passare il tempo. Lo accettò e quando me lo restituì, e dico, ma può anche tenerlo, sta facendo tante copie. No, può fare del bene agli altri. Qui, padre, c'è qualcuno che mi conosce. Qualcuno che... Certo. Ecco, questo che ha la parola di Gesù, che è per tutti, ma è per ciascuno di noi. Non c'è paragone possibile con le altre parole dei grandi pensatori dell'umanità, che si sono valide per alcuni, poi fanno cileca magari per il mio caso singolo. Non solo, ma questo suo messaggio, che è prevalentemente per la vera vita, quella che noi, non toccando con le mani, non vedendo con i nostri occhi, qualche volta dubitiamo che ci sia, ed è invece la vera vita, l'unica vera, che valga la pena di vivere. Sentite, noi siamo un pochino come il bambino nel ventre, nell'utero materno. Per 9 mesi ci stiamo e che abbiamo coscienza di essere in vita, la mamma sì. La mamma già sa che c'è un ospite nuovo e si intessono quei bellissimi, ineffabili dialoghi fra procreatrice e creatura. Mamma, attendimi, io vengo, no? Ecco perché è un delitto brutto l'aborto, no? Privare della vita una creatura che si è chiamata alla vita. Ebbene, questo bambino che si dimena, che gira, in una vita misteriosa, a che servono quei 9 mesi? A viverne poi almeno 90, speriamo, su questa terra. E che non siano i 90 anni che possiamo vivere sulla terra il preambolo, la preparazione della vera vita, della quale Gesù ci assicura che è l'unico vero valore. Gesù ha appena sfiorato con i suoi piedi la terra. Gesù tutto proiettato verso l'altra vita. Ebbene, questa sua parola, che ha valore soltanto per quella vita, noi oggi per motivi contingenti, forse anche apprezzabili, perché sono motivi di carità in fondo fraterna, tendiamo a slittare verso un cristianesimo troppo orizzontale, no? La carità, certo, va fatta, mai abbastanza se ne fa, ma non è quello il fine del cristianesimo. È una risultanza di chi crede in Gesù, dare senza limiti ai fratelli anche la sua vita. Ebbene, questa dottrina, questa parola, questo insegnamento, messaggio, che è tutto orientato verso l'altra vita, a conti fatti, e di fatti ci stiamo scivolando, si dimostra come la più utile, la più preziosa, per, vedete quanti oggi fanno anche, che conoscono meglio il cristianesimo, dicono, ma insomma, certo, una dottrina che vale la pena di vivere in società, socialmente, perché, sentite, basterebbe che noi vivessimo una parola di Gesù, che è un comando, non è un consiglio, perché farsi frate o farsi monaca non è obbligatorio, insomma Gesù non obbliga. Senti, se ti manda una vocazione, certo è una sgarberia rifiutarla, è un invito a nozze davvero, ma in fondo non è detto che uno per questo comprometta la sua salvezza eterna, ma i comandi sono comandi, e questo è un comando: fate agli altri quello che volete che gli altri facciano a voi. Ma quando mai noi cristiani abbiamo vissuto sul serio, almeno una giornata alla settimana, questo comando? Pensate che rivoluzione pacifica, che mutamenti avverrebbero nella famiglia, nel vicinato, nel comune, nell'Italia, nelle azioni, almeno nelle azioni cristiane, non so. Se davvero noi cercassimo sinceramente di fare agli altri quello che vogliamo, pensate quanto odio di meno, anzi sparirebbe, quante truffe di meno, ed è un comando di Gesù. Quindi non è che il cristianesimo abbia fatto il suo tempo, è che forse noi non abbiamo ancora incominciato ad essere cristiani. Non abbiamo ancora creduto nell'amore, perché questo è il suo messaggio, no? L'uomo a Gesù interessa non in quanto commendatore, generale, eccellenza, vescovo o papa, no, interessa come uomo. L'uomo è nei piani di Dio una creatura molto curiosa, un bipede molto debole, molto fragile, ma col cuore aperto all'infinito. Ci ha fatti così. E l'uomo è un essere che è fatto per amare e per essere amato. E Gesù affonda il suo dito delicato nel nostro cuore così. Ricordatevi che questa è la vostra via. Credete in questa vostra struttura interiore. Voi non siete fatti per conquistare, per inventare. Queste sono tutte giocherelli da bambino in confronto a quella che è la vostra ricchezza interiore. Non depauperate, non rinunciate a questo che è il vostro tesoro. La possibilità di amare, vedete, a intervalli, questo lo sentiamo anche noi. Quando ci va male un concorso, quando siamo abbandonati da qualcuno, insomma quando c'è qualche dispiacere grosso, se c'è vicino a noi una persona che ci ama, la mamma, la sposa, la fidanzata, un amico, un fratello, non è vero che sentiamo meno quel dolore, e che ci riconciliamo con la vita dicendo, ma in fondo quello che vale è un po' di amore sulla terra, a intervalli lo sentiamo, mentre dovremmo sentirlo costantemente. Questa parola che Gesù ci ha detto, non giudicate, non condannate, non perdonate, non fate agli altri, fate, amate, ecco, Gesù ci ha portati sul binario della nostra vita vera. E ha detto questo che ha detto, con un tono così certo, così sicuro, non come i filosofi, i psicologi, che a tentativi affermano delle verità e diranno chissà se le cose stanno così, forse a me pare, forse se non erro, no? Dicono così, e tanto più sono seri, tanto più parlano con questo tono. Ma sta a vedere che Benedetto Croce ha mai detto vi dico che è così e io non sbaglio mai. No, anche lui era conscio dei suoi limiti e così via tutti i pensatori. Gesù no, Gesù che cosa curiosa, unica, incomincia il suo dire, ed è stato notato recentemente dall'esegesi, con quel amen, amen, in verità vi dico, che a noi sconcerta. Noi l'amen lo mettiamo come ricordo del culto ebraico, infine delle nostre preghiere, alcune erano nella liturgia della messa, amen. Gesù incominciava, come se io incominciassi il mio dire, sentite quanto sarei ridicolo, quello che io dico è tutta verità, state certi che non sbaglio mai, questo vuol dire amen, amen. E noi sentiamo che sul suo labbro questa parola ha il timbro della verità e siamo certi che queste parole sue non saranno mai superate, lo diceva anche Gide, che è forse l'autore più immorale del nostro secolo, parole più sublimi di quelle che ha pronunciato Gesù per gli uomini non saranno mai dette. Perché oltre l'amore non si va, oltre l'amore non si va. E Gesù l'ha detto col candore, con la semplicità. Vede, quando Gesù ci parla di Dio che è amore, come se ne parla con intimità, con certezza, con sicurezza, come di cose che gli tocca con mano, nelle quali vive, perennemente vive. Tutto diverso da noi uomini. Egli è la verità, lo ha detto. Ma chi di noi? Noi possiamo dire, io espongo qualche verità, o qualche grammo, qualche goccio, se volete, di verità a disposizione, ma non sono la verità. Io sono la verità, la vita, io sono la verità. E voi ricorderete quella magnifica lettera di Dostoevskij ad un suo amico nel quale affermava che se mi dicessero che da un lato c'è Gesù e dall'altro senza alcun rapporto la verità, io sto con Gesù per absurdum, perché sono certo che è lui la verità, non la verità, quella degli uomini. È il maestro degli uomini, ma sarebbe troppo poco se si presentasse soltanto come maestro. Gesù nello stesso tempo, senza fare distinzioni, è il modello. Il modello insuperabile, inimitabile ma che tutti possono seguire. Anche questo contrasto strano. Vedete, Gesù è davvero la sintesi delle cose più, dei paradossi più strani, ma una sintesi così armoniosa che ti commuove. Sentite Gandhi, voi sapete quale ammirazione non avesse per Gesù. Leggete il libro sulla verità. Gandhi diceva: la verità è Dio. Certo, la verità è Dio. E gli chiesero, questo me l'ha testimoniato un nostro missionario dell'India che gli ha parlato diverse volte, perché lei che ha tanta ammirazione per Gesù, che diceva ai suoi: noi, se vogliamo la vera vita, la vera luce, anche noi dobbiamo andare a Gesù, ecco, e che conosceva molto bene il Vangelo, purtroppo non l'Antico Testamento, e forse questo gli ha impedito di conoscere a fondo Gesù. Gandhi, quando gli chiedevano perché lei non si fa cristiano, rispondeva sempre con duplice risposta. La prima era questa: perché io ritengo che nessuno debba mutare la religione nella quale è nato. Beh, è una risposta un po' discutibile. Perché se la verità che a te tanto piace, che anima bella Gandhi, pensate, Gandhi a 34 anni, consenziente la moglie, per essere più libero, per liberare i suoi indù dal dominio inglese, e ha fatto voto di castità. Chi l'ha obbligato? Nessuno, non certo un invito cristiano. Sentiva che poteva dedicarsi di più nel sacrificio, no? Aveva già 4 figli. Al mattino Gandhi, prima cosa, faceva 1 ora e mezza, 2 ore di meditazione e di preghiera. E poi giù al lavoro sociale, eccetera, eccetera. Che figura spezza. Per me Gandhi in paradiso è un santo, vediamoci, perché non è passato col battesimo nella Chiesa, ma apparteneva all'anima della Chiesa, questo è certo. Ma dove mai? Ne avessimo noi tanti cristiani come Gandhi. Perché non devo cambiare, diceva. Secondo, e questo si vergogna, perché mi fanno paura i cristiani. I cristiani mi fanno paura. Gandhi aveva conosciuto i cristiani un po' a Londra, quando aveva studiato legge, pochi anni, e poi nel sud dell'Africa, in mezzo a quei coloni che sferzavano a sangue, essi cristiani, i poveri negri. E non aveva torto, no, a dire che mi fanno paura i cristiani. Comunque Gandhi aveva un'ammirazione enorme, diceva: è il modello degli uomini, senza esitazioni. Quando voi pensate a un Henri Bergson, una delle menti filosofiche più travagliate e più acute del nostro secolo, autore del senso di una sua filosofia, che dopo aver fatto il circuito, direi, di tutti gli errori, di tutte le teorie filosofiche moderne e antiche, giungeva a dire: io trovo la conclusione logica del mio pensiero soltanto in Gesù. E non si è fatto battezzare, perché era ebreo, perché c'era la persecuzione di Hitler e non voleva dare questa impressione di fuggire, di evitare la morte, ma ha aderito spiritualmente, nel testamento spirituale lo dice chiaro, al cristianesimo, e ha pregato anche l'arcivescovo di Parigi, il che avvenne, di mandare al suo funerale un sacerdote. Quando pensate a un filosofo che forse vi è ignoto, Landsberg, tedesco, ai tempi di Hitler, l'avevano cacciato in prigione anche lui per idee avverse, e portava con sé sempre una fialetta di cianuro al potassio per potersi uccidere in pochi istanti qualora le SS l'avessero voluto ammazzare, per non dar loro questa soddisfazione. Nel suo diario che è giunto a noi: oggi ho conosciuto Gesù. Gli avevano dato da leggere un Vangelo, qualche pagina del Vangelo. Ho infranto la fialetta del cianuro al potassio. La mia vita ha un significato. L'ho ucciso dopo poche settimane. Quando voi pensate a Pirandello, è morta pochi giorni fa la figlia, Lia, che io conoscevo tanto bene. Pirandello, quest'anima errabonda, quest'anima sofferente, quest'anima che nella tragedia della sua moglie, sofferente di mente, ha trovato l'ispirazione per darci le più belle, vero? Le più toccanti delle sue commedie. Teneva sul suo comodino sempre l'imitazione di Cristo. E aveva un'ammirazione, mi diceva proprio Lia, aveva un'ammirazione straordinaria per la figura di Gesù. Sentite, quando io penso che Dante, Manzoni, Bach, Beethoven, Pascal, insomma personaggi di primo piano, hanno fatto della persona di Gesù il modello della loro vita intellettuale anche, hanno fatto centro di lui tutta la loro produzione artistica, musicale, letteraria, come viene sempre più mettendo in luce la critica. Se non crede in Gesù il gasista, il lattoniero, il mio barbiere, insomma, non ci faccio caso, forse perché non lo conoscono. Ma quando questi personaggi di primo piano, quando un Francesco Severi, chi non l'ha conosciuto di voi, un matematico di fama mondiale, Einstein aveva di lui una stima straordinaria, diceva è la più grande mente matematica del nostro secolo, nato dal popolo, aveva dovuto studiare sue spese, dar lezioni private per mantenersi gli studi liceali, autore di 1800 pubblicazioni scientifiche. Io ricordo averlo sentito ad Assisi agli studi cristiani quante volte a fare, già era sui 70, al termine della vita, io fino a 50 anni credevo di aver trovato la verità nella matematica. ed invece non l'ho trovata. Pensate, fra 100 anni, quanti dei miei teoremi, delle mie impostazioni matematiche saranno riconosciute superate, non più valide? Ebbene, allora chi parlerà al mio posto dirà: invece la parola di Gesù è sempre fresca, attuale, è di ieri sera. Personaggi di questo calibro, di questa levatura intellettuale, che hanno scavato nello scibile, nella filosofia, e arrivano a questa conclusione. E allora siamo in buona compagnia. Quando pensate a quelli che noi chiamiamo i convertiti, ne ha accennato qualcuno il caro padre, ma ci sono dei personaggi. Pensate, io ho sentito a Roma una conferenza di Louis Burdens, direttore del The Daily Worker di Londra, giornale materialista, ateo, eccetera, e non credeva niente. Poi, per una strana vicenda che sarebbe troppo lungo raccontare, è venuto alla fede, ha gettato via quella penna con la quale scriveva contro Gesù, e da allora milita e si sforza di ridare a Gesù quello che gli ha tolto. A Roma diceva proprio così all'Angelicum, in una bella conferenza che tenne anni fa. Che vi devo dire? C'è la difficoltà della scelta, sapete? Perché vedete, io mi domando spesso: ma perché i giornali ci raccontano sempre soltanto le miserie della vita e non mettono mai in prima pagina qualcuno di questi fatti, di queste testimonianze? Quella, non so, di un Giuseppe Tognolo, modello di fidanzato, modello di sposo, modello di padre di famiglia, 7 figli, autore di pubblicazioni sociologiche di fama internazionale, che raccoglieva, diceva ancora, la sua figlia a Pisa, forse è morta in questi ultimi mesi, era ancora viva. E papà, ma che se le devo dire, di cui è in corso il processo di beatificazione, papà non mica si faceva tanto catechismo, a tavola, prima di prendere il cibo materiale, tutti in piedi, tutti i figlioli, con la mamma, e leggeva qualche riga del Vangelo, non come il predicatore, no? con tono familiare, semplice, poi chiudeva un istante di silenzio, nutriamo un pochino lo spirito, e poi buon appetito. Oltre la tomba i figli l'hanno ricordato per questo. Che cos'è la devozione? È una cosa molto semplice in fondo, no? È l'esempio della vita ed è il portare delle cose essenziali per l'anima.